Antologia cristiana. Brani celebri e meno celebri di ogni tempo.
A cura di Laura De Luca.
Casalinga, un mestiere difficile.
Teatro per sole voci.
Le condizioni psicologiche ed emotive di una casalinga, vissute insieme alle contraddizioni quotidiane, sono il fulcro intorno al quale ruota la pièce teatrale di oggi. Uno spaccato, ironico e non, di una mattinata che si evolve tra lamentele familiari, pettegolezzi e piccoli problemi. Impostato alla maniera del teatro classico greco, è in fondo un modo un po' diverso di raccontare le angosce interiori di una donna di casa. Ma prima di alzare il sipario, ascoltiamo un passaggio dalla lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Mulieris Dignitatem.
La donna rappresenta un valore particolare come persona umana e nello stesso tempo come quella persona concreta per il fatto della sua femminilità. Questo riguarda tutte le donne e ciascuna di esse. Indipendentemente dal contesto culturale in cui ciascuna si trova e dalle sue caratteristiche spirituali, psichiche e corporali, come ad esempio l'età, l'istruzione, la salute, il lavoro, l'essere sposata o nubile.
Tragedia di Eleonora Facco.
Personaggi ed interpreti.
La casalinga Claudia Giannotti.
La madre Isa Di Marzio.
La suocera Vittoria Febbi.
La figlia Paola De Caro.
La sorella Sabrina Pellegrino.
L'amica Daniela Cavallini.
La portiera Gabriella Armeni.
La colf Carolina Zaccarini.
La voce fuori campo è di Andrea Tidona.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Regia di Gian Berardino Carlucci.
È mattina presto. Nel portone di un palazzo la portiera sta spazzando, canticchiando una canzone degli anni 60. È un po' stonata. Entra la colf con due sacchetti della spesa stracolmi.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Ah, già! Sei già qui! Ma non è ancora presto!
Sono venuta prima apposta per parlare un po'.
Non ti segui da me.
Svelta, parla e dimmi tutto.
Fammi prima posare questi sacchetti che pesano tanto. Ah. Dunque, tu sai che ho lo sfratto esecutivo e che vado avanti a forza di rinvii e che non so dove andare. Io e il mio povero figlio non avremo più una casa perché alla povera gente non ci pensa mai nessuno.
E beh, dove sta la notizia?
Potrebbero sentirci. E poi, insomma, un po' di pazienza. Allora, ieri sono andata in questura per parlare con quel commissario che era stato così gentile, che gli dispiaceva tanto, che avrebbe fatto tutto il possibile.
Parla o ti prendo a scopate!
Mentre aspettavo, davanti a me, c'era la porta di un ufficio.
Aperta!
No, ma si sentiva lo stesso! Parlavano di uno che dovevano arrestare per via di quelle cose che vanno di moda adesso e che fanno tutti.
Truffe, tangenti, mazzette.
Esatto. Uno che l'aveva fatta grossa e che, indovina un po', abita proprio in questo palazzo.
Gesù Maria! Che mi dici mai? Ma sei sicura? Come hai fatto a sentire se la porta era chiusa?
Beh, parlavano così forte. Mi sono un po' appoggiata.
Alla porta?
Con l'orecchio.
E... ma chi può mai essere? Al primo piano c'è il ragioniere che lavora alla USL. Al secondo l'impiegato al Ministero dei Lavori Pubblici e quel dottore che non si sa bene che cosa fa ma gira sempre per il comune. Al terzo la zitellona segretaria di quel politico che conosciamo bene. Al quarto il consigliere, al quinto l'avvocato. Gesù Maria! Potrebbe essere chiunque. Non sapremo mai di chi si tratta.
Almeno finché non l'arresta.
Bello sforzo. Allora lo sapranno tutti. A me sarebbe piaciuto avere l'esclusiva. Ma è meglio rimettersi al lavoro. Fai il solito orario oggi?
Sì, ma terrò gli occhi e le orecchie bene aperti. Ciao!
La verità ti fa male, lo so.
Casa della casalinga, la mattina stessa. La scena si svolge dapprima nella camera da letto, poi nel soggiorno, che ha a sinistra la cucina e a destra la porta del corridoio che conduce all'ingresso, alle camere da letto e al bagno. La casalinga sta ancora dormendo quando entra il coro dei complessi di colpa che va a mettersi vicino al letto. I suoi componenti vestono i bianchi costumi dell'antica Grecia e hanno il volto coperto da maschere.
Il sole è già alto e tu stai dormendo, non sai quante cose ti restano da fare.
Svegliare i ragazzi che devono andare.
La colazione deve essere pronta.
Lavare, stirare, pulire per terra. Far bene la spesa e poi cucinare.
E invece tu dormi, orribile infamia. Ah, misero sposo lontano da casa, che suda e fatica per farvi campare.
Ma che ore sono? Oh, strano. La sveglia non ha ancora suonato. Ma non è tardi.
Non so perché mi sveglio sempre prima.
Meglio così potrò fare le cose con un po' più di calma.
Coraggio. Alziamoci e andiamo a preparare la colazione. Ecco, adesso è l'ora.
Ragazzi, sveglia! Sveglia! Andate in bagno senza litigare. Lavatevi bene il collo, eh? E le orecchie. Tirate l'acqua e usate il sapone e sbrigatevi che la colazione è quasi pronta.
Mamma, è finita la carta igienica?
È nell'armadietto.
Mamma, non troviamo il dentifricio?
Cercalo!
Mamma, dove sono gli asciugamani puliti?
Al solito posto.
Mamma, mi è rimasto il rubinetto in mano. Possibile che non funzioni mai niente in questa casa?
Uff, ogni mattina la stessa storia. Devo vedere nel frigorifero che cosa mi manca per oggi. Magari potrei non uscire e pulire a fondo il bagno.
Oh, è vuoto.
Devo correre subito a fare la spesa. La borsa. I soldi, il cappotto. Ragazzi, io devo andare al mercato. Fate colazione e muovetevi. Ci vediamo all'ora di pranzo.
Non capisco perché mamma sia sempre così agitata. Finirà per farci diventare tutti isterici. Beh, facciamo colazione.
Il frigo è vuoto e nulla va bene. Non riesci nemmeno ad essere serena. Tu che sei l'angelo del focolare. Ai poveri figli, che madre indegna.
Dalla porta del corridoio entra la madre, in vestaglia e tutta arruffata. si è appena alzata dal letto. È anziana e curva per l'artrosi.
I dannati reumatismi. Quanto è brutta la vecchiaia.
C'è nessuno? C'è nessuno?
Non c'è mai nessuno in questa casa. Mi lasciano sempre sola.
Beh, certo, sono vecchia e non servo più ormai.
E poi c'ho fame, perché con la scusa che alla mia età si deve mangiare poco, non mi fanno mai mangiare. E quel dannato frigorifero è sempre vuoto.
Dove siete? Sono io. Ah, mamma, sei qui. Dov'è mia sorella?
Che ne so, figlietta mia, mi lasciano sempre sola a soffrire, a penare e a morire. Ecco.
Il pupo c'ha 40 di febbre, io sono già in ritardo per il lavoro. Ora lo porto giù così ci pensate voi. Io devo scappare.
Ma no. Prima aspetta tua sorella. Io sto male, ecco, ma proprio male. E non posso star dietro a un bambino piccolo. E poi non ho ancora fatto colazione,
Signora! Signora! C'ho qui sua suocera che si sente male. Oh. L'hanno scippata della pensione proprio qui davanti.
Ah, questa poi.
Oh, poveri noi!
Ah, buongiorno. Ma la signora non c'è? Su. Oh. Si mette a sedere qui, sul divano.
Ma santo cielo, ci mancava anche questa. Proprio stamattina che sono in ritardo. Coraggio, su. Sembra priva di conoscenza, ci vorrebbe un cognac.
Finito.
Beh, un whisky.
Finito.
Una mano, un cordiale, un vermouth, qualcosa.
È un bicchiere d'acqua se glielo va a prendere lei.
Vado, per carità.
Rientro adesso dalla spesa. Ma che è successo?
Stimpunita.
Ah, ti decidi ad arrivare. Qui succede il finimondo e tu non ci sei mai. Mio figlio ha la febbre alta e io devo andare al lavoro.
E io non ho ancora fatto colazione.
E a me mi hanno ammazzato.
Oh, mio Dio.
Ah, eccola. Che per caso ha comprato qualcosa di forte? Sua suocera sta male perché l'hanno scippata con tutta la pensione.
Belle sta, quando si è vecchi e rimbambiti si dovrebbe fare la delega ai figli.
Oh, povera mamma. Scusi, portiera, ci sono parecchie bottiglie nella credenza.
Sì, buonasera.
Non perdiamo la calma. Tu va a prendere il bambino e sistemalo in camera mia. Lei, portiera, per favore, aiuti mia madre a portare la spesa in cucina, così finalmente potrà fare colazione. E tu come va, cara? Ti senti meglio?
No, tutti i soldi mi ha preso quel disgraziato in motorino.
Ma non ti preoccupare per i soldi adesso. L'importante è che non ti sei fatta nulla. Adesso chiamiamo i carabinieri e facciamo una bella denuncia. Magari lo riprendono subito.
Non li chiami.
Come? Ma che dice, portiera?
Stanno già arrivando.
Li ha chiamati lei?
No, dovevano venire qui per un'altra questione.
Ah.
Permesso? Qui è aperto. Posso entrare? Sono la Colf dell'interno 7.
Ah.
Mi scusi, signora, la portiera è qui.
Eccomi.
Sono arrivati.
A che piano?
Proprio quello che sospettavo io.
Ma io non ci capisco niente. Pronto.
Oh, amore, ciao, sei tu?
Sì. Stai bene? Sì. E come no? Anche noi, tutti bene. Sta tranquillo. No, ma non ti devi preoccupare di nulla. Qui va tutto bene. Tutto bene.
Mi devi aiutare. Hanno arrestato mio marito.
Povero marito tenuto all'oscuro di quanto succede nel suo focolare.
La madre scippata, quell'altra affamata.
Nipote malato, i figli scontenti.
E poi c'è l'amico che è stato arrestato.
E tua moglie che fa? Ti viene nascosta la verità.
Ma com'è possibile? Amica mia.
E che ne so io? Sono solo sua moglie, no? Lui lavorava in ufficio. Faceva un sacco di straordinari. Ma mica che guadagnasse poi tanto. La solita vita. Un tanto al mese per la spesa. Le rate per pagare la macchina nuova. Il mutuo per la casa, il conto del dentista. Una pizza, al sabato sera. E invece, stamattina, ecco che arrivano due carabinieri per portarselo via.
Ma va.
Ha preso tangenti per milioni e milioni, forse miliardi.
No, calma,
Figurati, si tratterà di un errore giudiziario. Vedrai che non gli sarà difficile dimostrare la sua innocenza.
No! Che hai capito? T'ho detto, no? Che io sono solo sua moglie. Con me rate e pizza. Però aveva un amante di 22 anni, sistemata in un attico ai Parioli. Gioielli, pellicce, Filippina fissa, fuoriserie, barca, ristoranti e prime teatrali. Quando diceva di andare a fare gli straordinari. E quando andava fuori per lavoro, i meglio alberghi della Costa Azzurra, a gonzovigliare con lei.
Oddio.
E io non sospettavo nulla, capisci? Io sapevo quanto guadagnava, non quanto rubava al mese! Ma tu, dimmi la verità. Non ne sapevi proprio niente.
Ma no, sai, come potevo immaginare?
Non parlo dei soldi che rubava. Parlo del fatto che avesse un amante.
Beh, ecco, qualche voce mi era arrivata. Ma ho pensato che fossero i soliti pettegolezzi.
Ecco, lo sapevo. Bella amica sei. Me lo dovevi dire comunque. Così avrei potuto prepararmi, difendermi in qualche modo.
Ma
E invece ho riso in faccia ai carabinieri come una scema.
Non puoi dirmi questo. Proprio perché ti sono amica, non ho dato nessuna importanza a quelle chiacchiere da portineria.
No, cara signora. Lei non ha il diritto di dire questo. Saranno anche chiacchiere, ma quando le chiacchiere arrivano in portineria, vuol dire che sono già state fatte da qualche altra parte.
Proprio così. Se no, non mi sognerei proprio di andarle a riportare.
Da che mondo è mondo lo sanno tutti che i pettegolezzi sono una mezza verità.
È vero. Ed è un dovere andarli a riportare alla persona interessata. Anche perché è sempre uno spasso vedere la faccia che fa quando le dici che c'ha le corna.
Ma...
Lo vedi? Lo vedi che ho ragione? È colpa tua! È tutta colpa tua!
Se n'è andata. Poveretta, è stravolta. Deve per forza prendersela con qualcuno.
Ah, signora, non mi faccia parlare. Io me ne vado in portineria, ma lei poteva fare qualcosa.
Se voleva.
Questa poi. Di questo passo sarà colpa mia anche se scoppia un'altra guerra. Mamma, ma che fai? Non ti alzare così, potresti avere un giramento di testa.
Me ne vado. Tanto a me mi hanno scippato e non gliene importa niente a nessuno in questa casa. Ci si preoccupa più dei ladri e delle amiche che della mamma del proprio marito.
Ma...
già, la suocera, si sa.
Mamma. Sei andata anche lei.
Senti un po', ma quanto prosciutto hai comprato?
Cosa? Due etti, perché?
Che ne so, è finito subito!
Alle volte mi prende proprio lo sconforto. Mi sembra di essere il capro espiatorio per tutte le persone a cui voglio bene. Ma la colpa è solo mia. Sono io che mi faccio sempre in quattro per gli altri, che mi preoccupo sempre per tutti, che sono sempre disponibile. E siccome mi sforzo di essere gentile e serena, vengo trattata come una pezza da piedi. E gli altri vogliono e chiedono. Anche questa è colpa mia. Io li ho abituati così. E come se non bastasse, oppure la sindrome della casalinga, complessi di colpa a non finire.
Mamma, siamo tornati. Ma come? Non hai preparato nulla da mangiare? Ma che cavolo hai fatto tutta la mattina? Sei sempre stata seduta lì.
Sì, sei colpevole, non c'è dubbio alcuno.
Tu pensi agli altri, damane a sera.
E poi ti lamenti se ti trovi sola. Non sai che è dannoso l'essere deboli e pieni d'amore. Bisogna muoversi, spettegolare, tradire, mentire, non farsi fregare. Pensare a se stessi e smetter di dare. Soltanto così ti farai rispettare.
E basta! Che palle!
Quanto a te, figlia mia, sai che ti dico? Pensate voi a tutto. Alla spesa, alla colazione, al pranzo, agli scippatori, alle portiere, ai nipoti con la febbre e alle amiche tradite. E a dire a tuo padre, quando telefona, che va tutto bene, se non lui, poverino, si preoccupa. Io me ne vado.
Mamma, ma dove vai?
A cercare la voglia di vivere che avevo 20 anni fa.
È la sera del giorno seguente. La madre, la suocera, la figlia e la sorella sono sedute in soggiorno con l'aria molto mesta.
Hai fatto la spesa?
Ho fatto la spesa.
Hai fatto i letti?
Ho fatto i letti.
Hai stirato?
Ho stirato.
Hai cucinato?
Ho cucinato. Hai comprato la carta igienica?
Ho comprato la carta igienica.
Hai studiato?
Ho studiato.
Hai chiamato il medico?
Ho chiamato il medico.
Hai pagato le bollette?
Ho pagato le bollette. Pronto?
Oh, Genero, caro. No. Sta meglio. Ma non c'è ancora un filo di voce. È qui che dice che tutto va bene e non ti devi preoccupare. Sì. A presto. Ciao.
Come faremo?
Sta per tornare.
Che gli diremo?
Ancora nessuna notizia. Povera amica. È tutta colpa mia. No, mia. Povera signora. Così buona, così gentile.
Niente affatto. Tutto è cominciato per colpa mia.
Ci avete chiamato. Noi siamo qua sempre, compagni fedeli per ognuna di voi.
Accidenti a voi. Perché siete sempre fra i piedi?
Complesso di colpa. Complesso di colpa. Complesso di colpa. Complesso.
Abbiamo scaricato i nostri problemi su mia sorella. Tanto era sempre lì ad aiutarci.
Povera mamma. Mai che ce ne andasse bene una.
Siamo state egoiste.
Abbiamo preteso troppo.
Che facciamo se la mamma non torna?
Tornerà. Torniamo sempre tutte quante. E poi, come dice quella Omara di Vai col vento, domani è un altro giorno.
E chi lo sa?
Complesso di colpa. 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 Complesso.
Avete ascoltato
Tragedia di Eleonora Facco.
Personaggi ed interpreti:
la casalinga Claudia Giannotti,
la madre Isa Di Marzio,
la suocera Vittoria Febbi,
la figlia Paola De Caro,
la sorella Sabrina Pellegrino,
l'amica Daniela Cavallini,
la portiera Gabriella Armeni,
la colf Carolina Zaccarini.
La voce fuori campo è di Andrea Tidona.
Assistenza tecnica Luciano D'Andrea.
Regia di Gian Berardino Carlucci.
Dopo Teatro per sole voci, che vi dà appuntamento come al solito tra 14 giorni, vi proponiamo, prima di salutarvi, il breve racconto di Natalia Aspesi, Casalinga. Un'analisi divertita sulla ripetitività dei gesti alla quale è sottoposto chi decide di trascorrere la sua vita tra le mura domestiche. La voce è di Stefania Blandeburgo.
Essere casalinga vuol dire quello che segue.
Prendiamo per esempio un operaio. Costruisce con tutta la sua abilità e con l'aiuto di una macchina dei bei cuscinetti a sfere. Arriva uno e glieli spacca tutti. Con pazienza e senza fiatare, l'operaio li rifà. Glieli spaccano ancora, all'infinito. Il momento che passa tra finitura del cuscinetto a sfere e la sua distruzione è troppo breve perché quel cuscinetto a sfere conti. Prendiamo un capomastro. Fa costruire un bel muro con tanti mattoni messi in modo perfetto. E non appena il muro è finito, anche intonacato, un colpo di vento glielo butta giù. Questo tutti i giorni, più volte al giorno. Ecco, questo vuol dire fare la casalinga. Dover rifare gli stessi gesti continuamente cancellati. Esempio. Appena si è messa in ordine la cucina, che sembra una pubblicità, arriva lui. Apre il frigorifero, si fa un panino spargendo briciole dovunque, ungendo il tavolo col burro, lasciando il coltello sporco sulla credenza e il prosciutto sfatto sul lavandino. Perciò si ricomincia. Altro esempio. Dopo una giornata di pulizie irrompono gioiosi figli e marito e cominciano a lasciare orme di fango editate dappertutto, a spargere giornali, mutande, colonie, sapone da barba dove prima c'era un armonioso ordine. Ultimo esempio. È stato preparato un pranzo con accanimento da gara, un'intera giornata di letture di ricette, sbattimenti, frullamenti, trituramenti, impasti, decorazioni, tavola apparecchiata come sua amica, bicchieri croccanti di pulito, posate d'argento ripulite una ad una, ore con la faccia sudata sui fornelli o nel forno. E poi lui e gli amici invitati si siedono a tavola e divorano tutto senza neanche guardare quello che hanno nel piatto. Poteva essere una rana viva, la cacca di una mucca, una scatoletta di tonno aperta in quel momento, ed era lo stesso. Gli occhi sono sulla TV per il grande derby Peretola San Giuliano all'Ambro. Ma non è finita. Un uomo che lavora avrà i suoi pasticci. Ma ha un orario e un sindacato che, grazie a Dio, sta bene attento a limitare il suo sfruttamento. Ecco, questo è esattamente il tipo di lavoro che fa la casalinga. Senza orario. Finisce quando l'ultimo membro della casa ha bevuto l'ultima Coca-Cola, lasciando bottiglia, tappo, bicchiere, stappabottiglie sparsi dovunque, ed è andato a letto. A meno che qualcuno non si svegli nel cuore della notte col mal di pancia e bisogna allora correre a scaldargli l'acqua della camomilla e dargli una spasmocibalgina che c'è solo perché la casalinga si è ricordata di comprarla. La casalinga non ha nessun sindacato che stabilisce che 24 camicie da lavare per i due uomini di casa sono troppe e se non saranno ridotte a 16 si romperanno le trattative. Anche se le casalinghe sono milioni, il più grosso esercito di lavoratori del mondo, in potenza il più pericoloso e minaccioso settore di operai della casa, esse non sono in grado di condurre nessuna lotta di classe, di aver qualsiasi rivendicazione, perché sono state genialmente isolate l'una dall'altra e costrette a discutere ognuna con un datore di lavoro diverso, che è un padrone che non si può detestare e che al di fuori della casa ha spesso meno potere di un sasso.
La puntata odierna di Antologia Cristiana termina qui. Vi ricordiamo che tra due settimane, per la rubrica Teatro per sole voci, andrà in onda il radiodramma di Maria Di Lorenzo, Vecchio come la luna. Appuntamento ai prossimi numeri.